una buona domenica mattina e un buon risveglio a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio oggi, è domenica 6 luglio, ci sono dei piacevolissimi 21 gradi più o meno fuori. La gita in bicicletta per arrivare fino a Viole Aro è stata particolarmente piacevole, sempre che non venga a piovere, e speriamo che oggi la tecnologia non fallisca davanti ai miei occhi come è successo la settimana scorsa, ma staremo insieme per 1 ora e 30 circa con un po' di musica, un po' di novità discografiche, un po' di annunci di concerti, qualche festival che comincia e sicuramente anche qualche vostra richiesta. Come sempre sapete, potete scrivere al 331-62-14013, SMS, Telegram, WhatsApp, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Potete chiedere, ormai non da una settimana all'altra, da una settimana a quella successiva ancora. E in realtà questo mese di luglio, insomma, vedrà Carlo Centemeri per le 2 settimane centrali, poi io tornerò per l'ultima domenica di luglio e alla fine ci risentiremo poi a settembre, visto che, insomma, mi prendo quantomeno il mese di agosto come pausa. Vi dicevo, appunto, le vostre richieste, per esempio, che arrivano la settimana scorsa, quando c'ero io, Claudio chiedeva di poter ascoltare il primo movimento di una sinfonia non facilissima da recuperare, anche come disco, e soprattutto non certamente delle più conosciute nella storia della musica. La prima sinfonia in do minore, opera 4 di Daniel De Lange, presumo si pronunci così perché era un compositore, ma un musicista in generale, insomma, un pedagogo olandese di Rotterdam, e insomma, classe 1841, quindi siamo in un periodo in cui le grandi temperie culturali fanno sì che A, bisogna scegliere se stare dalla parte, come dire, di Wagner, Liszt, oppure se dalla parte di, beh, un po' più avanti, insomma, dalla parte di Brahms. Ma e soprattutto, in realtà, per lui si tratta dei grandi anni in cui le persone di famiglie benestanti fondamentalmente fanno i primi grand tour, studiano, diventano insegnanti, vanno a Parigi, cosa che per esempio Daniel De Lange ha fatto, e fondamentalmente si è circondato di personaggi del calibro di Berlioz, Bizet, Massenet, al quale peraltro è dedicata proprio la prima sinfonia nel 1868. D'altro canto, Berlioz è un po' il nome tutelare di questa prima sinfonia, e in particolare del primo movimento, dove, al contrario del solito, in questa più o meno forma sonata un po' allargata, il tema principale, cioè quello che poi in realtà darà un po' lo spunto per tutti i movimenti della sinfonia, è il secondo. Cioè il controtema, diciamo, il tema di risposta. Quindi anche questo è abbastanza bizzarro. E l'altra cosa interessantissima di questa prima sinfonia, che ho scoperto anch'io ascoltandola in questi giorni, è l'uso dei timpani, che sono una sorta di ostinato che ha con un discreto ruolo, proprio propulsivo anche, direi. Quindi l'ho trovata una sinfonia molto mendelssohniana, ovviamente, come tutte le composizioni dei compositori giovani degli anni 60 dell'Ottocento. E però, appunto, con qualche guizzo, come appunto era tipico fare anche Berlioz, soprattutto nella sua Sinfonia Fantastica. L'unica incisione che io sappia che esista della prima sinfonia di Daniel De Lange è insomma, con l'orchestra della radio, la camera olandese, l'orchestra da camera della radio olandese. Ovviamente non esistono radio da camera, ed è diretta da Anthony Elsted, per l'etichetta Dutch, la serie Dutch Romantics dell'etichetta Sterling. Thank you. movimento della Sinfonia numero 1 in Do minore opera 4 di Daniel De Lange, l'orchestra orchestra da camera della radio olandese con Anthony Halsted, o forse meglio, mi rendo conto che ho letto male la copertina del booklet, perché ci sono due versioni diverse, diciamo, della denominazione di questa orchestra, cioè sia la versione sinfonica che la versione da camera, e poiché così a orecchio non mi sembra proprio un'orchestra da camera, bensì un'orchestra sinfonica, forse è questo il caso. In ogni caso questo era Claudio che mi chiedeva appunto settimana scorsa di ascoltare questo, devo dire, interessante movimento di sinfonia 1868, sono anni di grandi rivoluzioni anche musicali, direi, che avvengono un po' dappertutto, ma soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Peraltro la vita di De Lange è interessantissima, perché poi a un certo punto si lascia prendere dal movimento teosofico e si trasferisce di più o meno di punto in bianco in California con la moglie a Point Loma, che è tutt'oggi più o meno, insomma, una delle sedi, anche un po' ormai forse in disuso, non so, non, magari esiste ancora, della società teosofica, e quindi insomma si unì a questa comunità. Poi era da buon appunto didatta, scrive anche almeno un saggio abbastanza importante di pensieri sulla musica, diciamo, e insomma poi De Lange morì nel 1918 in California, da Rotterdam, dove era partito. Altri dischi che invece non mi avete chiesto voi, ma che sono usciti queste settimane e insomma mi sembrava importante segnalare insieme a voi, si intitola Romanza, è il nuovo album di Deutsche Grammophon, per Deutsche Grammophon, di Andreas Ottensamer, fresco di dimissioni dal posto che per quasi 15 anni ha avuto come primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, e per dedicarsi fondamentalmente a se stesso e alla direzione d'orchestra. Diciamo, Ottensamer è uno di quei musicisti che non disdegnano i social media, e in particolare i social media che possono far vedere foto di se stesso in qualunque posa, incluse per esempio le copertine dei suoi dischi. Si intitola Romanza. Ottensamer dice appunto che la musica da camera per lui è la forma più pura di far musica, perché richiede sia virtuosismo, insomma, un po' di espressione e sensibilità, ogni nota conta, e quindi ha scelto, se vogliamo, gli adagi di composizioni le più varie, dalla sonata di Brahms, Debussy, trascrizioni di Gershwin, Rachmaninoff, la sonata di Nino Rota, che è bellissima peraltro. Io però ho scelto la traccia che dà un po' il titolo al disco, e che secondo me è di una bellezza straordinaria, cioè la sonata per clarinetto 184 di Francis Poulenc, il cui secondo movimento si intitola proprio Romanza. Lui è Andreas Ottensamer al clarinetto, è accompagnato dal suo pianista ormai di fiducia da tanti anni, José Gallardo. Thank you. bellissima questo secondo movimento romanza dalla sonata per clarinetto di Poulenc, peraltro ci ho sentito tantissimo anche alcuni passaggi che vengono più o meno direttamente dai dialoghi delle Carmelitane, sempre di Poulenc, in particolare il bellissimo duetto tra Blanche e suo fratello, quando cerca di riportarla a casa, o forse la va a prendere, oggi non ricordo neanche più bene la storia dei dialoghi delle Carmelitane, dovrò ripassare. Prima del primo stacco pubblicitario però volevo ascoltare qualcosa che in realtà è legato a Poulenc, perché Poulenc muore quando ha finito di scrivere la sonata per clarinetto, ma non fa in tempo a vederla praticamente pubblicata o eseguita. Era stata commissionata da Benny Goodman, il quale scelse poi di eseguirla per la prima volta a Carnegie Hall a New York il 10 aprile del 63 con al pianoforte niente meno che Leonard Bernstein. E in effetti proprio Bernstein volevo ascoltare con voi prima della pubblicità, perché a Caracalla, alle Termini di Caracalla in questi giorni è stato scelto di mettere in scena niente meno che West Side Story, quindi insomma il musical molto operistico, ma comunque sempre musical rimane, di Leonard Bernstein, con niente meno che Michele Mariotti alla regia e Damiano Micheletto, scusate, Mariotti alla direzione e Damiano Micheletto alla regia. Per me, delle varie incisioni che esistono di West Side Story, l'unica possibile rimane quella del cast originale di Broadway, quindi non quella del film, ma bensì quella per cui di fatto il musical nacque nel 53. la giga che chiude la, la partita numero uno in si bemolle maggiore di Bach. L'abbiamo ascoltata perché comincia proprio in questi giorni Milano Arte Musica, il festival che da tanti anni anima le estati milanesi. Comincia peraltro con una serie di concerti dedicati alla Klavierübung di Bach, cioè proprio le raccolte di esercizi per tastiera in diverse forme, e quindi saranno quattro diversi momenti con Céline Frisch al cembalo, quindi uno dei grandi nomi del cembalismo odierno. Il primo di questi concerti sarà il 10 luglio alle 20:30 nella chiesa di San Francesco di Paola, cioè la chiesa quella diciamo in via Manzoni, più vicino alla fermata di Monte Napoleone della metropolitana, e nella prima appunto di queste quattro esplorazioni Céline Frisch si esibisce nelle partite 1, 2 e 4 di Bach. Peraltro sta per uscire, non è ancora uscito, ma sta per uscire a giorni il disco per Alfa che proprio Céline Frisch ha inciso con le partite di Bach, e questa è un'anteprima che abbiamo ascoltato insieme, perché di fatto appunto il disco non è ancora proprio del tutto disponibile, lo sarà solo nei prossimi giorni, però intanto questa giga peraltro bellissima ve l'abbiamo potuta presentare in anteprima, e poi appunto per chi volesse vi ricordo il 10 luglio alle 20:30 alla chiesa di San Francesco di Paola. Lei stessa presenterà le partite 1, 2 e 4 all'interno di Milano Arte Musica. Andate a vedere poi sul sito di Milano Arte Musica anche gli altri concerti, le date. Insomma, il secondo appuntamento sempre con la Klavierübung è il giorno dopo, l'11 luglio, ma poi anche gli spazi cambiano. Insomma, Milano Arte Musica quest'anno è particolarmente ricco come programma, ma avremo modo di parlarne ancora anche dopo. E torniamo a qualche nuovo disco. Peraltro vedo che Alessandra mi ha scritto, mi chiede se conosco il gruppo Abendlicht. No, in realtà non lo conoscevo, vedo che è un gruppo di ragazzi giovani, quindi che mi fa ovviamente sempre piacere. E come trio però appunto non ho ancora avuto modo di ascoltarli. Ho visto che hanno suonato recentemente a Erba, magari Alessandra li ha ascoltati lì, dimmi come ti sono sembrati. E dicevo appunto qualche nuovo disco ancora è uscito nella collana della BR Classic, cioè voi sapete che tante orchestre preferiscono fare le loro stesse etichette discografiche interne, dove possono pubblicare di solito live dei loro migliori concerti. La più forse famosa è quella della London Symphony Orchestra, ma anche la Bayerischen Rundfunks, cioè l'orchestra della radio di Monaco, ha la sua etichetta ormai da qualche anno, chiamata BR Classic appunto. La orchestra diretta da Ivan Repusic ha pubblicato a fine maggio, primi di giugno, una nuova edizione delle Villi di Puccini, la primissima opera, prima opera intera che Puccini scrive, quando ancora non era parte della Scuderia Ricordi, ma anzi è il titolo che lo fa attenzionare da Giulio Ricordi, anche se noi, è abbastanza probabile, ormai sono diversi anni che passo le mie giornate all'interno dell'archivio storico Ricordi, e in effetti posso testimoniare delle varie teorie su perché Le Villi fu un insuccesso, nel senso che fu presentata da Puccini a neo diplomato in conservatorio su suggerimento del suo insegnante, niente meno che Amilcare Ponchielli, di partecipare a questo concorso Sonzogno annunciato per il 1 aprile 1883, partecipa un po' all'ultimo secondo, ma di fatto non arriva nemmeno tra i primi cinque, e poi vinsero due titoli che, tanto per cambiare, poi non hanno più avuto praticamente alcun seguito, o quasi, come La Fata del Nord di Guglielmo Zuelli e Anna e Gualberto di Luigi Mapelli. Ecco, le commissioni dell'epoca sono i rari casi, ci hanno visto lungo. La più famosa sarà ovviamente Cavalleria Rusticana di Mascagni, ma di solito poi le opere che vincono questi concorsi raramente rimangono in repertorio, perché riflettono di fatto un po' mode temporanee, no? Le Villi quindi non vince. E allora si dice che era perché è arrivato troppo tardi, ma non è vero. Si dice che perché non era illeggibile la scrittura di Puccini, altrettanto non vero, visto che l'autografo è abbastanza... Di tutti gli autografi di Puccini illeggibili, questo è il più leggibile in assoluto. Invece è molto probabile, e posso più o meno confermare che essere così, che in realtà inizialmente Ricordi, che non conosceva ancora Puccini, si era mosso con il suo classico, atteggiamento da lobby, come ha sempre fatto, anche per cause nobili, come per esempio quella sul copyright, però è sempre stato un po' il modus operandi di Ricordi. Ecco, lì sicuramente ci fu un tentativo di ricordi di prendersela con Sonzogno, non so quanti documenti, libretti ho scritto dove ogni volta che un'opera di Sonzogno andava male ci sono dei grandissimi punti esclamativi accanto ai titoli delle opere di Sonzogno, perché ricordi era particolarmente cattivo con i suoi concorrenti. Il grande duetto che chiude Le Villi, lei è Anita Hartig, soprano, Kang Wang, tenore, due voci devo dire freschissime, bellissime, un disco assolutamente da ascoltare e anche per riscoprire Le Villi, che è un piccolo gioiellino di opera fantastica ma che vuole essere anche un po' realista. Dell'infanzia mia, il duetto che insomma porta verso la conclusione delle Villi di Puccini, Anita Hartig, Kang Wang e l'orchestra del Münchner Rundfunk Orchestra diretta da Ivan Repusic. Il disco appunto appena uscito per BR Classic lo trovate su tutte le varie piattaforme di streaming. Io vi ricordo, se avete richieste o se avete domande, qualunque cosa mi potete scrivere al 331 62 14 013, SMS, Telegram o WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura con la musica classica della domenica mattina di Radio Popolare. le aperture proseguiranno ovviamente tutto il mese di luglio, e poi ad agosto ci saranno invece, come dire, altri appuntamenti, o meglio, ci saranno sempre le aperture, ma insomma in un formato un po' diverso, e torneremo ovviamente come al solito a settembre. Vi chiedevate, per esempio, Giancarlo mi chiedeva settimana scorsa di ricordare Alfred Brendel. Non l'ho fatto settimana scorsa perché in effetti pensavo, forse lo ha fatto Carlo Centemeri prima di me, perché di fatto Brendel, il grande pianista austriaco, ci ha lasciato il 17 giugno del 2025, ormai quindi sono già quasi 3 settimane, e è difficile in effetti scegliere un ascolto della discografia di Brendel. Non che sia una discografia immensa, perché si è sempre concentrato soprattutto, direi, sul classicismo viennese, Mozart, Beethoven, Schubert, però sicuramente in effetti soprattutto Mozart e soprattutto Schubert sono stati i suoi risultati più importanti, i suoi grandi contributi anche, direi, alla storia dell'interpretazione. Poi Brendel sicuramente, da grandissimo, altissimo intellettuale qual era, aveva un approccio indubbiamente un po'... Molto lo chiamavano un approccio un po' cerebrale, per me era un approccio un po' eccessivamente analitico, quello sì. Questo condivideva un po' lo stesso approccio, non so, con Boulez, con Pollini per un certo periodo. Però quando gli riusciva, questa analisi gli riusciva particolarmente bene, anche dal vivo, fino al 2008-2009, quando poi dopo ha annunciato che avrebbe smesso di fare concerti dal vivo. Scattava qualcosa, perché immediatamente capivi cose della musica che suonava che prima non sentivi. Ci sono anche singole note in cui Brendel riusciva a cogliere o a illuminare qualcosa che arrivava direttamente. Questo veramente nell'unica forse volta che sono riuscito ad ascoltare Brendel dal vivo, quando ero un po' più piccolo, ecco, questo me lo ricordo molto, molto bene. Per esempio di Schubert, Brendel ha inciso tanto in diverse fasi. Ecco, il bello di Brendel, da buon appunto intellettuale interessato anche al progredire dell'interpretazione, lui stesso ha insistito molto perché gli stessi brani venissero incisi con una certa distanza, ma più volte. Quindi soprattutto le sonate di Schubert sono state incise almeno 2 volte, se non 3, se si includono quelle dal vivo. Detto ciò, se devo proprio scegliere la mia interpretazione preferita di Brendel, direi che non ho molti dubbi, perché bisogna andare alla, diciamo, la prima grande incisione per la Philips delle ultime sonate di Schubert, e in particolare la sua versione dell'andantino secondo movimento della sonata in la maggiore, la 959, forse per me è uno dei movimenti di sonata più straordinari che esistano proprio al mondo. Ecco, quella sonata da Brendel non sarà un capolavoro di trasporto emotivo, ecco, quello no, ma un grandissimo capolavoro di studio e incarnazione, si dice, sì, incarnare Schubert, quello sì. non potevamo non omaggiare Alfred Brendel, che ci ha lasciati lo scorso 17 giugno, una vita passata non solo a suonare ma anche a scrivere. Brendel ha pubblicato diversi, come dire, saggi, poesie, oltre a una discografia che rimarrà sempre, specie per alcuni autori come Mozart, come Schubert, pietre miliari, direi, dell'interpretazione moderna e dell'interpretazione proprio novecentesca, direi. Ecco, Brendel per me incarna un po' un approccio al pianoforte e al repertorio classico romantico molto moderna, modernista in un certo senso. L'ultimo ascolto prima della pubblicità, ritorniamo a Milano Arte e Musica, perché di fatto il festival viene inaugurato l'8 luglio, fra un paio di giorni, martedì, alle prima, preceduto nella sala capitolare del Bergognone da una conferenza, diciamo, di presentazione, e poi a seguire alle 20:30 proprio invece nella Basilica di Santa Maria della Passione, quella di Via Conservatorio, dal concerto vero e proprio. È di fatto un disco che avevamo anche già ascoltato insieme, si chiama Album d'Ukia, The Lost Concerto. Giovanni Sollima, il grande violoncellista, compositore, insieme all'ensemble Il Pomodoro, e ha messo insieme intanto appunto uno dei concerti di Vivaldi ricostruiti semplicemente dalla parte di viola che è stata ritrovata recentemente, ma in realtà poi appunto è un concerto dedicato a Venezia come proprio crocevia di grandi culture dal XVI secolo fino al per almeno due o tre secoli dopo. Quindi di fatto nel disco e nel concerto di martedì sera si alternano un po' Vivaldi, ovviamente, quindi la Venezia proprio barocca di Vivaldi, ma anche la Venezia di altre culture, per esempio come quella che stiamo ascoltando, la cultura Arberesche. Questo è una proprio si intitola Moglie Bokura e fa parte della tradizione Arberesche, che se non era a Venezia comunque ha toccato sicuramente anche i traffici veneziani. Ovviamente una elaborazione del violoncello archi e basso di Sollima stesso, però l'ho trovata particolarmente interessante, soprattutto interessante da ascoltare poi dal vivo martedì sera, alternata a Vivaldi. Vivaldi magari anche eseguito con uno spirito più global. Thank you. chiedete più di uno di voi i riferimenti di questo disco, si intitola Al Bundukiya, scritto come Bundu Q-I-Y-A, The Lost Concerto. Ma se andate sul sito di Milano Arte Musica anche trovate lì tutti i riferimenti, sia al concerto sia al disco. Dopo Sollima, dopo Giovanni Sollima, qui al violoncello, qualche secondo di pubblicità e poi ci risentiamo subito dopo. Riconoscete? Sì, nella versione a quattro pianoforti, anzi nella versione per due pianoforti, la saga della primavera di Stravinsky, e questo è proprio il movimento finale, la danza sacrificale. Thank you. la versione del pianoforte a quattro mani, scusate, non per due pianoforti, perché mi immaginavo fosse impossibile fare la Sagra della Primavera a quattro mani, e invece sì, e di fatto è la versione che Stravinsky preparò in vista poi della orchestrazione come balletto, ma di fatto, per esempio, la prima lettura che ne fece Debussy, da cui poi rimase stregato, come sappiamo dalle lettere, fu proprio su questa versione a quattro mani che Stravinsky gli presentò e anzi gli dedicò poi a un certo punto. Questi erano Pavel Kolesnikov e Samson Tsoi, pianoforte a quattro mani, partner sul palcoscenico e anche nella vita. Già il secondo disco che ascoltiamo da parte loro per l'etichetta Harmonia Mundi, il disco che è appunto uscito in queste settimane, è dedicato, oltre che alla Sagra della Primavera di Stravinsky, nella versione per pianoforte a quattro mani, anche alla versione di Ma Merlois di Ravel, quando appunto era anche quella ancora in forma di pianoforte a quattro mani, prima di essere orchestrata come poi di fatto la conosciamo soprattutto oggi, ma la versione suite, la suite per pianoforte a quattro mani è qui presentata insieme alla Sagra della Primavera, quindi insomma due grandi capisaldi, direi, della musica, volevo dire musica francese, di fatto anche la Sagra della Primavera in un certo senso fa parte della storia della Francia, la prima essendo stata quella parigina una pietra miliare, sia perché fu il caos, sia perché comunque in ogni caso ha riscritto un po' le sorti del modernismo in musica. Sicuramente non ha riscritto le sorti del modernismo in musica, ma di fatto rimane invece un grande capolavoro di teatro, di teatro d'opera. E il Trovatore, volevo ascoltarlo con voi un po' perché volevo lamentarmi dell'orrendo spettacolo che ho visto alla Scala l'altra sera, cioè quella Norma, con una bellissima, devo dire, prova vocale dei protagonisti, Marina Rebecca nella parte di Norma, la Berzanskaya nella parte di Adalgisa, i loro duetti con loro due insieme in scena già sono di una bellezza disarmante, e devo dire loro due li hanno resi ancora più veramente sublimi, neoclassici, non c'era una nota fuori posto. Freddy De Tomaso invece come Pollione, d'accordo, è un ruolo particolarmente ingrato, sia perché è un personaggio di rara stupidità, sia perché è vocalmente insomma abbastanza impegnativo. Freddy De Tomaso lo fa un po' a suo modo, cioè un po' col vocione, un po' perentorio, tutto sommato ci sta, e ogni tanto devo dire venerdì sera anche qualche nuance l'ha pure cercata. Fabio Luisi forse non eccelso come potrebbe essere, nel senso che tutto sembrava un po' piatto, un po' ogni tanto anche un po' coprente rispetto alle voci, insomma non c'è stato proprio un lavoro di grande equilibrio, però qualche momento invece si vede che c'era proprio un guizzo, lo scavo, tutto rovinato però da uno spettacolo inguardabile di Olivier P, che ambienta come se fosse una grande novità quando ormai era già vecchia negli anni 70, cioè la Scala che mette in scena se stessa, e quindi sulla scena la Scala all'epoca fondamentalmente della dominazione austriaca, quindi i romani sono gli austriaci e invece i galli sarebbero gli italiani in assetto rivoluzionario. Ma potrebbe anche funzionare ovviamente, se non che però poi l'idea non viene sviluppata se non dal punto di vista puramente così scenografico, e poi il tutto è rovinato da questi balletti inguardabili anche nei momenti più drammatici, come nel grande coro Guerra Guerra del secondo atto o nei duetti, insomma vabbè, veramente alla prima è stato selvaggiamente fischiato, e devo dire è una delle poche volte in cui lo avrei fatto anche io. Mi auguro che la Scala ogni tanto si ricordi che esistono anche tanti altri registi ben più bravi di quelli che hanno chiamato negli ultimi tempi. Dicevo, il Trovatore invece volevo ascoltare con voi perché in questi giorni al Castello ci sono diversi appuntamenti, e uno di questi vede la partecipazione come gala lirico dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, appunto è stata al Castello, di fatto quindi la Verdi partecipa con questo greatest hits, mettiamola così, di opera verdiana, c'è un po' di tutto, Traviata, Macbeth, Rigoletto, Vespri Siciliani, e anche la grande aria di Manrico a Sì ben mio prima, e poi la cavaletta di Quella pira, verosimilmente ci immaginiamo col do di petto, con l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Vincenzo Milletari. Prima però, per esempio, proprio l'intero Trovatore sarà fatto in forma di concerto all'Auditorium di Milano in Largo Mahler giovedì sera alle 20, giovedì 10 luglio, con ovviamente sempre Vincenzo Militari che dirige, e l'Orchestra Sinfonica di Milano, il coro dell'opera di Parma. Io non amo le opere in forma di concerto perché la trovo una contraddizione in termini, però forse devo dire in qualche caso, piuttosto che vedere quelle orrendezze che ho visto l'altra sera alla Scala, forse tanto vale farle in forma di concerto.
Ma sì, ben mio, con l'essere io tuo, tu mia consorte, avrò più l'alma intrepida, il braccio avrò più forte.
Nel ricordarmi appunto di trovatori scaligeri più o meno recenti, mi è venuto in mente quando nel 2000 ormai, sì, insomma, ci fu tutto quel fermento perché Muti aveva deciso, insomma, di fare il trovatore di Verdi, e in particolare quella pira senza il do di petto, cioè come scritta di fatto nello spartito. Che sia una scelta, come dire, storicamente informata o no, questo in effetti è discutibile, anzi probabilmente non lo è, però sicuramente erano altre le cose di Muti apprezzabili, per esempio che un lavoro sull'orchestra del tutto non comune, e anche un lavoro per esempio con Salvatore Licitra, che poi ci ha lasciati poco dopo, insomma qualche anno dopo, decisamente in forma prematura.
Di quella pira l'orrendo fu
tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti.
Avevo 17 anni nel 2000, me lo ricordo molto bene, questo 7 dicembre molto drammatico, vissuto con settimane di lettere anonime, che, insomma, perché appunto perché non c'era il do di petto alla fine della pira e perché insomma c'era un Logione particolarmente agitato. Erano gli anni in cui la Scala stava per spostarsi al Teatro degli Arcimboldi, c'era anche tutto quel coté di ulteriore tensione. Al di là di quello, ha riascoltato oggi, è un trovatore incredibilmente bello, soprattutto per la direzione di Muti. Insomma, è nota la mia antipatia, ma non per questo non si può non riconoscere il lavoro enorme che fece con l'orchestra per quest'opera, che di solito si associa un po' allo Zumpappà verdiano, e però insomma invece qui sicuramente venne fuori un trovatore diverso, ma non per questo certamente meno bello. Poi sul fare o meno il do di petto e sulla ossessione per il testo scritto che alcuni direttori hanno ci sarebbe da discutere, ma vabbè. Altri nuovi dischi: Visiting Rachmaninoff è il nuovo disco Armonia Mundi con Alexander Melnikov e Giulia Leshneva. Alexander Melnikov sul pianoforte del compositore, che ancora oggi è conservato alla Villa Senar di Lucerna. Le variazioni Chopin prima e poi le romanze di appunto Rachmaninoff. Questa è la decima romanza opera delle 12 opera 21. Pred'iconoi, cioè davanti all'icona.
Thank you.
Doveva essere il suono del pianoforte proprio di Rachmaninoff il protagonista di questo disco, Visiting Rachmaninoff per Armonia Mundi, ma secondo me alla fine la vera protagonista è proprio lei, Giulia Lesneva, bravissima nell'interpretare molte di queste romanze di Rachmaninoff, accompagnata dal pianoforte da Alexander Melnikov. Vi consiglio appunto di cercare sulle varie piattaforme di streaming questo disco. L'ultimo ascolto non potevo non farlo, non potevo non ricordare Katy Barbarian, insomma, nata un secolo fa, più o meno esatto, era il 4 luglio del 1925, e vari appuntamenti che la ricordano, ce n'è uno anche sulle rive del lago. E non solo lei, ma anche Luciano Berio, ovviamente, è parte dei grandi festeggiamenti per il centenario, perché Berio stesso era nato nel 25. E il festival Musica sull'acqua anche quest'anno, insomma, prosegue nei luoghi, insomma, intorno a Colico soprattutto. Il 10 luglio nella dimora cardinalizia di Palazzo Gallio, Gravedona, e poi anche l'11 luglio a Colico la residenza Lidia Silvestri, diverse, come dire, musiche di Berio, tra cui anche le folk songs, interpretate niente meno che da Alda Caiello, una delle grandi interpreti di Berio di questi anni. Da Carlo Lanfossi è tutto, lascio la linea al giornale radio e poi alla rassegna stampa. Vi ricordo che Ricordi d'Archivio è oggi sempre la domenica, ma orario estivo, quindi dopo il GR delle 10.30, replica della puntata per il recente libro e compleanno di Mina con Jacopo Tomatis e Luca Formenton. Buona domenica, state cercate di rimanere freschi quanto potete e come sempre vivete felici.
Идиш дом и ктередит, пусни детство в муса ходит, учту будит. Ай, палан, сьор делим, шести сновать.